Eccoci qua dunque a parlare con qui il compagno presente, l'esponente del collettivo San Precario, quindi penso sia doverosa una presentazione, anche se dagli studi a radio se ne è parlato spesso, soprattutto nelle ultime ore. Dici tutto.
Intanto buonasera a tutte e a tutti, io sono Paolo del Laboratorio Filosofico Sofiaroni e ovviamente, come giustamente è stato annunciato, sono un devoto di San Precario, purtroppo devo dire, però anche per fortuna, visti i tempi che corrono, e ovviamente sono anche un devoto di Santa Insolvenza, che insomma insieme con San Precario sono i due santi che
fanno braccetto
in questo anno di crisi, sì. No, sono quelli più gettonati purtroppo anche qui, però da un altro punto di vista che poi magari potremmo affrontare, diciamo anche per fortuna.
Sì, dici appunto, a questo punto ci sono delle persone che stanno occupando nelle ultime 48 ore l'INPS, se non sbaglio, in via del Lambardam. Dici un po' la giornata di ieri come è trascorsa e gli sviluppi di adesso.
Ma la giornata di ieri è trascorsa in questo modo, cioè appunto un centinaio di precarie e di precari che in qualche modo hanno voluto con questa azione cercare di mettere al centro la questione delle questioni, che in un momento in cui la crisi economica, la crisi finanziaria, la crisi provocata dalle banche impoverisce tutte quante e tutti quanti, con questa azione hanno voluto in qualche modo indicare quella che è la dimensione la dimensione di povertà dello Stato sociale oggi in Italia, perché evidentemente l'INPS, che in qualche modo è uno dei pilastri, anzi è il pilastro della previdenza in questo paese, sappiamo che da un lato è il portato, è novecentesco, di uno Stato sociale che aveva il lavoro come elemento rappresentativo, ma sappiamo d'altra parte che oggi l'INPS eroga le prestazioni previdenziali ad una platea di lavoratori, di pensionati, che è rappresentativa soltanto fino a un certo punto del mondo del lavoro e del mercato del lavoro. Intendo dire che la condizione di precarietà si è estesa. E quindi un'istituzione di Stato sociale, qual era quella che poteva funzionare anche negli ultimi 20 anni, oggi evidentemente non funziona più. Ora, è chiaro che il discorso non può rimanere legato alla singola prestazione. Quello che ieri è successo con l'occupazione, che appunto sta continuando, di un centinaio di attiviste e di attivisti di San Precario, è successo è il fatto che riguarda ormai milioni di donne e di uomini che sono in una condizione di rischio per la loro esistenza e per l'esistenza delle generazioni future. Io proprio oggi, proprio per cercare di rammentarmi un po' tutto il percorso che ha portato all'indizione, diciamo, di San Precario, dalle May Day dei primi anni 2000 fino ad oggi, fino al 15 ottobre scorso, tanto per intenderci. Insomma, mi sono accorto di come questa condizione di precarietà ormai si è estesa a più di una generazione.
Sì, completamente, non dico completamente diverso rispetto a 20 anni fa, ma indubbiamente c'è un discorso di massificazione del fenomeno. Per cui l'INPS, se da un lato, per esempio, e lo dico, c'è cioè chi in malafede dice l'INPS per quanto riguarda per esempio l'erogazione delle pensioni, no? C'è chi dice l'INPS ha i suoi problemi, per cui sviluppiamo la previdenza integrativa, quindi con la conseguente privatizzazione da un lato, e quindi c'è un discorso, passami in termini, di demonizzazione della stessa INPS. Da un lato appunto l'INPS effettivamente, ma non l'INPS, proprio come dici giustamente tu, deve prendere atto e dobbiamo prendere atto di un fenomeno nuovo per certi aspetti, che è appunto la globalizzazione della precarizzazione in questo senso.
Sì, sicuramente. Se noi ripercorriamo tra l'altro la storia di questo ente di previdenza, ma diciamo della previdenza in generale in Europa, o meglio, perché qui bisogna fare una differenza che
è molto distinguo, credo, insomma.
Un distinguo forte, no? Perché è evidente che mentre nei paesi del nord Europa, a partire da Danimarca e dai paesi come Svezia, Norvegia, dei paesi scandinavi, è chiaro che la prestazione previdenziale è legata però a tutta un'altra serie di garanzie, in primo luogo l'erogazione di reddito. Qua in Italia, come in Grecia, come in Cecoslovacchia, come in Polonia, c'è invece un unico ente erogatore che si occupa della previdenza di tutto il lavoro. Ora, che cosa è successo in questi anni? Si può far riferimento forse all'episodio, come dire, storicamente più importante del cambio dell'assetto previdenziale in Italia, la riforma Dini del 1995.
Cioè, prima tappa, diciamo, abbastanza fondamentale.
Cioè, con la riforma Dini del 1995 evidentemente c'era stato un allungamento già dell'età pensionabile, c'era stata una riduzione delle garanzie, ma la cosa che in qualche modo, come dire, bilanciava questo squilibrio era per esempio il sistema misto, cioè il fatto che, no, esisteva un sistema retributivo accanto al quale si poneva anche un sistema contributivo.
Il famoso spartiacque dei 18 anni, no?
Esatto. Io personalmente sono un insegnante e fino a ieri, cioè fino alla cosiddetta riforma Fornero, e non sono un precario, quindi io devo da un certo punto di vista devo anche ringraziare, no, questa riforma Dini. Io potevo in qualche modo contare sul sistema misto, no? Quindi sulla retribuzione e sulla contribuzione. Ovviamente, come sappiamo tutti, con la riforma Fornero questo elemento della retribuzione non c'è più, non ci saranno più le pensioni di anzianità, tutto sarà risolto con 42 anni di pensione per tutte e per tutti, e questi si allungano fino al 2014 a 42 anni e 3 mesi.
Quindi persone che andranno a lavorare, noi compresi, fino a 67 anni, magari con i nostri ciacconi.
E che probabilmente la pensione non la vedranno mai, no? Perché comunque è commisurata all'aspettativa di vita. No, siccome sappiamo che l'aspettativa di vita si allunga, sì, si allunga l'aspettativa di vita, ma le garanzie non si allungano.
Ma poi finché lo dice Berlusconi, che siccome si campa fino a 80 anni, ecco, bisogna lavorare, il discorso per quanto riguarda l'alienazione, il consumarsi rispetto al lavoro, chiaramente già fatto che ti alzi le 5:30 è già usurante in questo senso. Poi è chiaro che ci sono lavori più usuranti e altri meno, e ciò che ci ammazzerà è il fatto appunto che si passerà a un regime contributivo, quindi rispetto ai contributi la pensione si abbassa del molto per cento.
Sicuramente, dal 1 gennaio 2012.
Ed è quindi la trappola sta anche in questo, cioè che qualcuno ci cascherà, ci faremo la pensione integrativa. È
tutto. Ma sì, sicuramente, no? Perché tutta la questione dei fondi pensioni, ora poi magari se c'è un po' di tempo la trattiamo, però tutto questo, ancora diciamo tutto questo, perché è importante ricordare, come dire, storicamente, no, in Italia come si è andata evolvendo l'istituzione della previdenza, perché tutto questo fino all'altro ieri in qualche modo reggeva, cioè questo quadro in qualche modo reggeva. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, ormai questo anche è di dominio pubblico, benché tutti quanti ogni volta che vogliono mettere mano, tutti coloro che in politica contano, vogliono mettere mano sulle pensioni, continuano a dire che l'INPS è insostenibile, no? Che questo tipo di regime è insostenibile. Noi sappiamo benissimo che a partire dalla riforma Dini invece l'INPS è sostenibilissima. Quindi anche per chi volesse difendere il welfare così come adesso, potrebbe difenderlo tranquillamente dicendo un dato di verità, no? Un dato di verità, cioè il fatto che la previdenza in Italia non è una spesa eccessiva rispetto alla cosiddetta ricchezza, cioè rispetto al cosiddetto prodotto interno lordo.
Scusa se ti interrompo, anzi la spesa sociale in Italia è tra i più bassi in Europa.
Tra le altre cose. E quindi questo è un elemento. Ma questo elemento non è dirimente. L'elemento dirimente che riguarda la precarietà, cioè che riguarda, vorrei ricordare così di passaggio, la gran parte del mercato del lavoro oggi in Italia, no? Questo è il grande cambiamento che c'è stato, cioè che la gran parte dei lavoratori, delle lavoratrici e dei lavoratori oggi in Italia sono precari. Cioè c'è stata un'estensione della precarizzazione, non c'è stato un mercato del lavoro che si è ampliato in termini di garanzie, no? In termini di come dire, delimitazione normativa di quello che è il lavoro subordinato, no, tutt'altro, c'è stata, come sappiamo, una flessibilizzazione, una liberalizzazione. Chiudo dicendo questa cosa per il momento, cioè il fatto che l'estensione della precarizzazione dal punto di vista della previdenza ha portato alla cosiddetta gestione separata. Cioè il fatto che partite IVA, Co.co.co.co.pro e tutte le 42 figure dei rapporti di lavoro oggi sanciti hanno la gestione separata dell'INPS. Con la riforma Fornero questa gestione separata dell'INPS è diventata qualcosa di delirante. Perché? Perché già prima tutti quanti si dovevano pagare la propria pensione, no? Con il sistema contributivo. Ma in più, con questa gestione separata, se non c'è davvero una lotta al vivo contro il cosiddetto lavoro nero, questa gestione separata andrà a carte 48, anzi già è andata a carte 48.
Senti, se vuoi facciamo un attimo di pausa e continuiamo dopo.
Here it comes.
Bene, con questo sottofondo, presumo anche gradito qui il nostro ospite, Nick Clash. Andiamo un po' a parlare anche di una annosissima questione, il fatto che la Fornero, ma non soltanto lei, questo è stato sempre un cavallo della destra soprattutto, di mettere contro le generazioni i cosiddetti garantiti da quelli che non lo sono affatto, e quindi si tenta di unire le cose che in realtà non c'entrano nulla l'uno con l'altro.
Certo, e tra altre cose questo quadro, no, che è stato presentato fino a poco tempo fa e su cui ovviamente, no, sia i quotidiani economici sia i grandi quotidiani insistono parecchio, no, per far passare questi provvedimenti che del resto ieri sono già passati con l'approvazione al Senato della manovra. Dimenticano però di dire una cosa, e cioè appunto l'estensione della precarietà anche a tutto il lavoro dipendente, subordinato, a tempo indeterminato. Cioè il dato nuovo in realtà è drammatico, che viene taciuto, comunque viene sempre considerato come un elemento di modernizzazione, no, dell'Europa, delle società occidentali, è l'estensione piena della precarietà. Io ripeto che sono un insegnante, in prima persona sono colpito da questa precarizzazione. Perché? In che modo? Tagli di cattedre, no, con i provvedimenti che il governo scorso con Gelmini e Tremonti ha fatto, ma poi nei posti di lavoro, la riduzione complessiva delle garanzie. Insomma, ne vogliamo parlare di un elemento in cui in questo paese la modernizzazione viene sempre declinata come tagli, come riduzione delle garanzie? Modello Marchionne oggi, taglia la ricerca, l'università ieri, quindi insomma le generazioni contro sono una fiction, sono veramente una finzione.
Sì, per esempio quando dici, o meglio quando loro dicono che appunto ci sono dei garantiti e chi ha ancora delle garanzie, in realtà tu hai testimoniato in maniera diretta come nel mondo della scuola, che fa parte diciamo del pubblico impiego, quando si mandano a casa 100.000 precari, quanto più del numero, vuol dire che già c'è la possibilità di licenziare, che se ne dica, insomma.
Sì, ma poi in generale, voglio dire, il taglio delle cattedre, chi è che occupa una cattedra? Un lavoratore a tempo indeterminato, cioè un insegnante di ruolo che magari da anni, no, sta lì. E però siccome c'è una razionalizzazione in atto all'interno della scuola, vengono tagliate le cattedre, e quindi questo vuol dire un'estensione della precarizzazione. Ora, la messa in mobilità, è chiaro che le condizioni di messa in mobilità per un lavoratore a tempo indeterminato, e poi specialmente nel settore pubblico, no, sono diverse da quelle di un precario, no? Di un docente precario, no, che ha fatto supplenze per 10 anni, 20 anni, non riesce a entrare nelle graduatorie. Certo che sono diverse, ma questa erosione è un'erosione generale, perché non è che vengono prodotte delle cattedre in più. Cioè, come dire, il turnover è bloccato, no? L'accesso per via concorsuale o per altre è bloccato, quindi coloro che vengono tagliati si trovano oggettivamente nella stessa situazione di quelli che hanno fatto supplenze per 10 anni. Vogliamo parlare di quello che succede a Trenitalia con la chiusura dei treni notte, visto che io ieri per esempio ho assistito alla trasmissione Servizio Pubblico, quella di...
Sì, stiamo seguendo anche loro, i lavoratori delle cuccette, no?
Delle cuccette, dei esatto. Vagon lì, dei servizi notte. Un delirio, cioè una cosa veramente che in un altro paese avrebbe provocato delle rivolte, perché questa questione... lo sappiamo tutti quanti, sicuramente chi ci ascolta lo saprà, sicuramente non coinvolge soltanto il singolo lavoratore, coinvolge famiglie intere. Cioè tutta questa questione, tutta questa situazione di estensione di precarietà, per cui ripeto, il fatto che 100 precari e precarie ieri a Roma hanno dimostrato di essere, come dire, la punta più avanzata di una problematica che in qualche modo non solo è lacerante, ma che rischia ad ogni momento di esplodere.
È un magma in ebollizione.
Cioè in ebollizione è ieri uno di loro, giustamente fuori dal palazzo dell'INPS, diceva: questa è una bomba atomica a orologeria. Allora, non rendersi conto di questo da parte del governo, delle varie Fornero, delle varie, dei vari ministri del cosiddetto welfare, insomma, è una cosa gravissima, perché tra le altre cose, come dire, a parte la questione già assai discutibile della pace sociale, no? Un governo che comunque si presenta in qualche modo come un governo che tenta un risanamento cercando l'equità, no? Da questa buffonata che...
Vabbè, poi è un governo fondamentalmente di destra, che è la continuazione abbastanza puntuale di quello che c'è stato prima di Berlusconi, insomma, basta guardare anche il stesso Mario Monti, cioè, ha un'origine ben precisa, insomma.
Certo. E oltre
questo, stiamo parlando di liberismo puro, eh?
Sì, oltre questo tra le altre cose, invece di cercare di, come dire, non dico di disinnescare, perché questa è una bomba che non riguarda evidentemente solo l'Italia, però in Italia è molto accentuata questa situazione, no? Questa situazione di perdita dei diritti, delle garanzie, per famiglie che magari il cui capo famiglia, che sia donna o uomo, magari c'ha 40 anni di lavoro alle spalle. Cioè, chi è che oggi viene licenziata a 50 anni? Io ho 52 anni, ma se io nella ipotesi dovessi essere licenziato, ma io che faccio?
Certo.
Immaginiamo un giovane che ha 10 anni, 20 anni di meno e che non ha mai avuto un lavoro cosiddetto. Poi, se vogliamo, questa è una cosa che, come dire, secondo me sta dentro la rivendicazione di un nuovo welfare, parliamo di che cos'è il lavoro oggi. Cioè, rivendicare oggi un lavoro, bisogna capire bene che cosa andiamo a rivendicare. Ecco perché io penso che, come dire, l'ipotesi minima con cui bisogna ricostruire questo paese, e non sto dicendo parole incendiarie o rivoluzionarie, è l'accesso a un reddito minimo garantito.
Esatto.
La condizione minima.
Tra parentesi, mi ha fatto venire in mente, tanto per rimanere nel pubblico impiego, tu sei rappresentante di questa situazione, già c'è un fatto dell'estensione della mobilità ai massimi livelli, cioè se a qualcuno viene proposto di trasferirsi per esempio a una sede che sta dall'altra parte dell'Italia, se uno si rifiuta, se ne va a casa.
Beh, certo, sicuramente, ma questo, appunto, questo è, come dire, il combinato disposto, no? di una serie di realtà davvero incendiarie, insomma, oggi in Italia. E la cosa che ci si chiede è, io almeno personalmente fino a qualche giorno fa, ma continuo a chiederla, è: ma come mai in questo paese una situazione così incendiaria non produce alcuna reazione, no? se non quella diffusa
di una avanguardia, più che altro,
cioè che si è espressa ieri, no? che però evidentemente è espressione di un percorso, perché è chiaro che quando si parla di san precario, quando si parla di santa insolvenza, quando si parla di costruzione dello sciopero precario, si parla di un percorso che è già in atto da qualche anno.
E quanto è che la vostra realtà, diciamo, esiste?
Noi ci sono stati tre stati generali della precarietà in cui varie realtà si sono unite, si sono confrontate, e il tutto ha, se vogliamo dirlo, due anni e mezzo di vita, però fa tesoro di almeno, direi, nel 2003, nel 2001-2003, le prime May Day, quindi quelle stesse realtà che ovviamente sono cambiate, si sono estese, poi, come sappiamo, il panorama anche delle soggettività politiche in Italia si è molto scomposto in questi ultimi tempi, però insomma diciamo che ormai questa situazione di precarietà generalizzata viene vissuta ormai da anni, da almeno una decina d'anni, no? Una decina d'anni che ci sono dei movimenti che comunque insistono sulla questione del reddito di cittadinanza. Che significa costruire un nuovo welfare? Un nuovo welfare significa partire da una rivendicazione, che è una rivendicazione, anche qui, io vorrei ricordare questo, che a partire più o meno, ecco, dagli anni 2000, no? Quando la rivendicazione di reddito cominciava a diventare un fatto concreto, un fatto praticabile, almeno, diciamo, dal punto di vista teorico. Bene, una rivendicazione di reddito è una misura socialdemocratica. Cioè, non è una misura rivoluzionaria.
No, questo è l'ABC, stiamo parlando dell'ABC dell'esistenza.
Stiamo
poi
parlando di una grammatica. D'altra parte, se noi vogliamo costruire un nuovo welfare, io a me piace dire che questo nuovo welfare deve essere un welfare del comune, Se vogliamo costituire del comune, dobbiamo partire da qui, dal reddito minimo. Appunto, è la grammatica e l'ABC.
Un bene comune anche questo.
Sì, un bene comune, però anche qui, no, cercando un po' di uscire dall'equivoco, perché altrimenti oggi, e qui magari va bene, io mi rendo conto che il discorso qui si estende a dismisura, magari potremmo affrontarlo in un altro momento, in un'altra occasione. Tutto oggi tende ad essere rivendicato come bene comune. Io personalmente penso, per esempio, che invece il lavoro non è un bene comune, no? Cioè, un bene comune è l'attività, no? È l'attività soggettiva, perché se noi andiamo a dire a una donna, no, che faccia lavoro di cura piuttosto che faccia un altro tipo di lavoro, ma scusa, ma per te quello è un bene comune? Probabilmente ti ride in faccia.
Se no, infatti io parlavo di reddito garantito, in quel senso di estensione di quel diritto.
Sì, ma sicuramente, cioè nel momento in cui, nella misura in cui io penso le società post-fordiste in Europa si troveranno di fronte ad una insostenibilità dell'aumento della ricchezza nelle mani della rendita, e questo elemento del reddito minimo sarà un elemento, come dire, naturalmente socialista, vogliamo dire così? Cioè, un elemento naturalmente socialista. Insomma, mi viene un po' da dire questo, un po' nell'ordine naturale delle cose. Cioè, stiamo dicendo una misura riformista di quel riformismo che ormai non esiste più.
Se mi permetti, infatti, non per difendere la Germania, assolutamente, però lì non stiamo parlando di socialismo, stiamo parlando di una società di destra, fondamentalmente, ma c'è in questo senso una forma di minima di protezione sociale, anche se lì ci sono stati i tagli, lì in Inghilterra e fuori, per esempio, ti ricorderai l'Australia, che per un periodo era come una punta di un iceberg, un esempio di protezione sociale, e anche lì c'è stato un governo di destra e ci sono stati dei pesantissimi tagli e welfare da questo punto di vista.
Ma certo, ma sicuramente, ma ora noi ovviamente in una fase di crisi finanziaria, noi lo stiamo vedendo, ogni stato-nazione dell'Europa non pensa più in termini di Unione Europea, ma pensa invece in termini purtroppo protezionisti. Il caso della Germania, no, è emblematico. Però appunto all'interno della Germania, in cui comunque vive comunque anch'esso come paese una crisi enorme, c'è un sistema di protezione che, per quanto è una protezione molto rigida dal punto di vista dei controlli, no, dei controlli sul tempo di lavoro rispetto al tempo di non lavoro, per cui per esempio in Germania tu vieni scoperto a lavorare senza aver denunciato il cambiamento della tua condizione da disoccupato a parzialmente occupato, lì non hai scampo, ma questo elemento serve peraltro anche per abbattere l'evasione fiscale, no? Quindi
andiamo uno stacchetto e poi continuiamo, ok?
Ti provo a chiamare.
quindi rimaniamo nella estrema attività e attualità. E ci abbiamo proprio un collegamento con chi in questo momento è in via, mi senti?
Sì, sì, buonasera a tutti.
Buonasera, all'INPS in via dell'Ambaradam, parlaci un po' della situazione di ieri e di oggi.
Guardate, in questo momento sta per iniziare l'assemblea che è stata lanciata ieri. Ieri come Rete San Precario, nell'ambito del Natale Precario, dopo aver scritto una lettera aperta al ministro Fornero, siamo venuti all'INPS ed è stato occupato il quinto piano per chiedere un'interlocuzione col ministro per tutto quello che riguarda la riforma della previdenza e il prossimo riordino o riforma degli ammortizzatori sociali. Questo è la storia, insomma. Siamo stati accolti anche dalla solidarietà dei lavoratori. Questa notte abbiamo dormito al quinto piano dell'INPS. Abbiamo incontrato il direttore generale, che si chiama Mauro Nori, ieri sera, e abbiamo insomma iniziato un percorso che per noi deve portare a un'interlocuzione su tutto quello che riguarda la riforma degli ammortizzatori sociali e tutto quello che riguarda le vite dei precari nel nostro paese.
Sì, qui parlavamo.
Ti sento malissimo.
Ah, io ti sento bene. Pronto?
Pronto?
Tu mi senti? No, dicevo, qui invece noi parlavamo di come si tenta in malafede di mettere contro lavoratori, diciamo, tra virgolette garantiti, anche se le garanzie ormai sono sempre meno, e quelli che non ne hanno nessuna, quindi una sorta di precarizzazione generazionale generalizzata.
Assolutamente sì, anche perché la crisi ha accelerato i processi di precarizzazione anche dei lavoratori garantiti, quindi questo è assolutamente sì, siamo d'accordo.
Ma com'è la situazione? State anche in buona compagnia?
La situazione è che siamo in compagnia di molte forze dell'ordine, sia davanti che dietro, quindi sto camminando nella via, invitiamo naturalmente tutti a passare perché questo percorso continuerà, insomma l'occupazione del quinto piano è stato un atto anche simbolico, però questo percorso continuerà, ci saranno nuove assemblee pubbliche e rilanceremo altri appuntamenti. Se volete ci possiamo sentire dopo, alla fine dell'assemblea, in modo che abbiamo anche delle date e delle idee chiare sul percorso.
L'assemblea inizia adesso?
Sì, sta per iniziare.
Ah, perfetto, va bene, allora se preferisci così ci si può anche aggiornare a dopo, insomma, ecco.
Va benissimo.
Ti ringrazio molto.
Grazie.
Ciao. bene, dunque ci sarà questa assemblea, come avete sentito, a breve in via dell'Ambaradam, numero adesso il civico numero 5, per cui chi volesse può anche andare, ovviamente. Quindi andiamo verso la conclusione di questo spazio, di questa interessante chiacchierata con qui il devoto di San Precario. E dici un po' qualche elemento di prospettiva, oltre che vada un po' al di là di questa assemblea, ecco.
Ma sì, intanto c'è da dire questo: bisogna capire un po' come evolve, no, sia diciamo la crisi, che però, come giustamente anche già al telefono uno degli occupanti ricordava, si è approfondita e si è accelerata. Quindi le prospettive, non soltanto per l'Italia ma anche per l'Unione Europea, non sono rose affatto, no? In realtà siamo in recessione, quindi insomma. Ora però, ripeto, io penso anche però che, e questo fa parte del percorso verso la costruzione di uno sciopero precario, penso anche che proprio nei momenti di crisi come questo si danno delle opportunità. E le opportunità che si danno sono quelle, ovviamente, di una costituzione del comune, cioè il fatto che le genti si cominciano in realtà a organizzare e a partecipare, no, nei confronti dei beni comuni, cominciano a rivendicarli con forza. E questo significa, per esempio, che in campo non c'è soltanto la prospettiva del reddito minimo garantito, ma che questa prospettiva deve stare all'interno di una rivendicazione complessiva, no? Deve stare all'interno di una rivendicazione complessiva che riguarda i beni comuni nel senso più vero della parola, che sia l'acqua, che sia l'energia, no? Che siano le condizioni di vita delle popolazioni, perché questo è a rischio e questa è la partita che si sta giocando oggi. Io non vorrei adoperare un termine che è stato anche abusato in questi ultimi anni, però davvero noi stiamo assistendo, ed è diventato manifesto in questi ultimi mesi, ad un governo biopolitico delle vite delle persone. Eccolo il governo biopolitico delle vite delle persone. Cioè non si tratta più tanto di una definizione teorica, no, più o meno accattivante, più o meno sexy. No, si tratta di un elemento reale. Cioè si tratta del dato che ormai il dominio passa all'interno della crisi economica per un laboratorio del controllo di ogni momento produttivo della vita delle persone, no? Il momento produttivo non è più soltanto quello del lavoro, no? È quello di quello che un tempo si chiamava tempo libero, no? È il momento produttivo, è quello della relazione sociale, è quello del rapporto affettivo. Ecco, lì dentro il dominio entra là dentro, no? E questo elemento ora della
condizionante fino in fondo
in una forma che non è ovviamente più quella del Grande Fratello, semmai c'è stata, no? Cioè la differenza fra il governo così come noi l'abbiamo subito e vissuto all'interno di uno Stato nazionale e la cosiddetta governance, cioè un livello di dominio molto più profondo ma anche molto più frammentato, no? E se vuoi anche molto più soft rispetto alle forme dure che innescavano una conflittualità radicale fra capitale e lavoro. Però non è vero che questo dominio non esiste più.
Più scientifico, più che si infiltra in maniera subdola.
È pervasivo, no? Certo. È pervasivo in tutti gli anni. E di cui questa è una grande lezione, per esempio, che proviene da Michel Foucault. No, di cui noi, come soggetti, siamo in qualche modo parte attiva. Non è vero che siamo soltanto recettori passivi in quanto subordinati, in quanto soggetti come subordinati, no? Cioè, Foucault diceva una delle grandi cose che diceva è si è assoggettati e si è soggetti proprio nella misura in cui si è liberi. Cioè il soggetto ha sempre una doppia faccia, come dice il termine stesso, no? Che vuol dire essere soggetti? Essere soggetti vuol dire essere attivi, nel senso essere responsabili di sé e degli altri, ma soggetti vuol dire anche essere subordinati, e queste due cose sono intrecciate, vanno insieme oggi, no? Non esiste un lato diciamo che si contrappone rigidamente all'altro, per cui il cattivo sta fuori e noi siamo tutti buoni, a parte il fatto che io ho questo paradigma buonista, chi se ne frega, ma insomma, invece no, c'è questo intreccio perverso ormai, no? Di governance e governo, no? Governo di sé e governo degli altri, insomma.
E governo delle nostre vite, insomma.
Governo delle nostre vite, certo.
Benissimo, allora penso che
se vuoi possiamo concludere qui. Se...
Sicuramente, sicuramente concludiamo qua, ci aggiorniamo.
Ci aggiorniamo anche perché l'attualità appunto ci spinge a posticipare la telefonata di qui sopra e più avanti nel corso di probabilmente delle ore di religione, intorno alle 18 e passa, anche più tardi probabilmente, ci collegheremo di nuovo con l'INPS in via del Lambardam. Io ti ringrazio dunque della,
grazie a voi,
della partecipazione e ovviamente ci teniamo aggiornati. Ciao.
Arrivederci, ciao.
Opportunity, the one that never knocks. Every job they offer used to kick you out the door. Career opportunity, the one that never knocks.